Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Ivano Dionigi, in una lezione dal titolo Tempus, del vivere. La lezione si è tenuta il 28 maggio del 2015, in occasione della rassegna Homo Sum, i classici, 14ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Questa mia lezione comprenderà come una sorta di dittico due parti. Una prima parte generale e una seconda parte incentrata proprio sul tema e sul dialogo senecano, la brevità della vita. Il tutto preceduto da una premessa e seguito da una conclusione. La premessa. Sarebbe da dire di Roma, dove tutto è nel segno dell'hic et nunc, qui e ora, e sub specie temporis, dal punto di vista del tempo. In opposizione alla Grecia, dove tutto è nel segno dell'ubique et semper, ovunque e sempre, e sub specie eternitatis, dal punto di vista dell'eternità. Per dirla con la felice formulazione di Carlo Diano, nel segno dell'evento Roma, nel segno della forma Atene. La teoria greca e la temporalità latina. Una temporalità questa, come ci ha insegnato il maestro Traina, il nostro maestro che saluto qui per la sua assidua e affettuosa presenza, una temporalità che impronta, come lui ha scritto, tutti gli aspetti della civiltà latina. Questa differenza radicale tra Roma e Atene è confermata dalle diverse sfere del sapere. Si pensi, sempre con lui, col maestro Traina, alla successione descrittiva e cronologica della colonna traiana, rispetto alla fissità e alla atemporalità del Partenone greco, se volete, di uno dei tanti volti di Fidia. Si pensi al diritto, che a Roma è un opus continuum perpetuum et commune, e continuo in evoluzione, appartiene a tutta la comunità, a Roma, e noi europei lo sappiamo bene. Diritto che al contrario ad Atene si configura come un decalogo normativo e ancorato a figure mitico-simboliche di singoli legislatori. Licurgo, Dracone, Solone, Pericle. Si pensi anche alla religione, alle divinità romane legate addirittura coincidenti con i ritmi delle stagioni e con le tappe della vita dell'uomo. Uomo presidiato da divinità naturalistiche e per certi versi animistiche, dalla culla alla tomba, divinità dell'istante, come dicono i tedeschi, questo Augenblick Götter, divinità del colpo d'occhio momentaneo. Ben diverse, ben lontane queste divinità romane dagli dei dell'Olimpo greco, dei tipizzati, antropomorfizzati nelle loro funzioni, nei loro capricci, a immagine e somiglianza nostra. Si pensa infine alla stessa lingua, verbale, tutta incentrata sul verbo, quel verbo che Baudelaire ha definito angelo del movimento. Tutta verbale, incentrata sul verbo, la lingua latina, tutta nominale, incentrata sul nome, la lingua greca. E per il latino ricordiamo tutto quel miracolo logico che è la consecutio temporum, a indicare questo alto, denso, continuo tasso della temporalità. Altro tema, aspetto capitale, quello della circolarità del tempo pagano, normato dalla legge dell'eterno ritorno. Il tempo stesso sembra un cerchio, aveva detto Aristotele. Contrapposto, questo tempo romano, pagano, circolare, contrapposto alla linearità del tempo giudaico e cristiano, segnato da due cesure, la cesura delle origini, della creazione, che segna l'incipit del tempo. All'inizio Dio fece il cielo e la terra, e l'altra cesura, quella dell'incarnazione, che segna la cesura prima di Cristo e dopo Cristo, un apax assoluto su cui ameranno soffermarsi tanto Paolo e Agostino. Ma da un filologo classico ci si attende, io credo, una riflessione più puntuale, ancorata alla portata delle parole. E allora, a proposito di parole, di voci, di nome, come i greci e i latini chiamavano il tempo? Ecco la parte prima, i nomi classici del tempo, i nomi greci. Perché il tempo è così difficile da nominare? Forse perché il tempo per ciascuno di noi è sempre così come lo descrive Sofocle, o Cronos Sinon, il tempo che è qui con me, che mi accompagna sempre, che è la mia ombra e la mia scorta, o Cronos Sinon, che è il mio stesso essere. Mi limiterò solo a tre parole capitali della lingua greca per definire il tempo. Cronos, Kairos, Aion. L'arcinome greco del tempo lo conosciamo tutti, è Cronos. C'è una quasi omofonia, omografia con Cronos con la K, perché l'arcinome greco del tempo è quello con la chi traslitterato col CH. Cronos è il tempo, mentre Cronos con la K è il Dio. Però questo ha generato fin dall'antichità una sorta di cortocircuito, perché Cronos è il dio preolimpico che divora i propri figli, come Cronos, quello col CH, divora il tempo, come fa con noi. Cronos dunque è l'arcinome del tempo, perché esso ha tutti i valori, tutte le sfumature semantiche che altri nomi del tempo isolano. Di fronte a Cronos gli etimologisti si arrendono, c'è chi lo mette in contatto con Cheiro, taglio, che lo imparenterebbe, vedremo, al tempus. C'è chi attraverso l'avestico con la radice Geron, vecchio, è meglio rinunciare. Cronos è molte cose, e il tempo nella sua infinità, Mirios, infinito, lo definisce Pindaro. Anaritmetos, innumerabile, lo definisce Sofocle. È il tempo nella sua determinazione, il tempo della giovinezza, è il tempo di questa o di quella stagione della vita o dell'anno. È il tempo vissuto e conosciuto, Cronos. Può essere breve o lungo, già da Omero. E per Platone come un'immagine mobile dell'eternità. È la storia, l'epoca o la somma delle epoche, ma anche la misura dell'età, dell'intervallo musicale, dell'unità calendariale o storica. Di Cronos si può dire che esso in apparenza non esiste. È uno dei non enti, è una delle cose che non sono, perché da una parte di esso è stata e non è. Un'altra parte sarà e non è ancora, vi risparmio il greco di Aristotele. Ma di Cronos si può dire anche e si deve dire col vecchio Edipo di Sofocle, che è più che mai e che qui con noi, Xenon. Kairos. Kairos è quella realtà sfuggente, pure notissima, che non sappiamo designare se non con il nome greco. È un Kairos. Il Kairos non segue né regole né ritmi. Quando lo scultore Lisippo ne vuole dare la rappresentazione plastica a Sicione, ideò tratti iconografici che dureranno per secoli, la fronte scapillata, i capelli senza fronte, perché il Kairos si afferra solo in anticipo, e la nuca calva, perché quando il Kairos è trascorso, quando ci dà le spalle, nessuno può ciuffarlo più. Dalla statua di Lisippo abbiamo l'illuminante lettura chiave di un epigrammista coevo. E chi sei tu, il Kairos che controlla tutte le cose? Perché ti mantieni sulla punta dei piedi? Io corro sempre. E perché hai un paio di ali ai tuoi piedi? Io volo con il vento. E perché hai un rasoio nella mano destra? Sono più tagliente di qualsiasi bordo tagliente. E perché hai dei capelli davanti al viso? per colui che mi incontra, perché possa prendermi per il ciuffo. E perché, in nome del cielo, hai la nuca calva? Perché nessuno che una volta ha corso sui miei piedi alati lo faccia ancora. Il Kairos è la migliore di tutte le cose, dice Esiodo. Il Kairos è uxis, è acuta, acuminato, è rapidissimo, gli risponde il medico Ippocrate, che sa come un istante, sa bene il medico, come un istante possa costare alla vita. Il Kairos, diranno i Vangeli, è il tempo di Dio che Dio ha deciso e amato, sempre sovrumano, il Kairos da cui tutta la vita umana dipende. La terza parola, Aion. Ma tutte le ambiguità del tempo si concentrano nel greco Aion. E per l'interpretazione manualistica e corrente, Aion è l'opposto del Cronos. Aion è il tempo eterno, immobile, quello che ha a che fare con Aei. Sempre. Opposto al tempo mobile, al tempo della vita umana. In verità, la storia di Aion è molto più complessa. Ce l'ha raccontato un grande maestro di questo Ateneo, scomparso prematuramente, Enzo Degani. Mio caro compianto professore amico, che io definisco, amo definire un professore dalla nevrosi positiva, perché ce ne sono tanti di nevrotici ma negativi, lui aveva una nevrosi generosa, positiva. Aion indica un complesso di valori, anziché un unico preciso significato. Se volessimo tradurre con proprietà tutti i luoghi nei quali da Omero all'età bizantina il vocabolo risulta attestato, dovremmo far ricorso a decine e decine di concetti diversi e spesso apparentemente inconciliabili fra di loro. Proviamoci. Aion in Omero ha valore concreto e vitalistico. Cos'è in Omero? È la forza vitale, addirittura il concreto midollo. È parente di quella psiche che abbandona l'uomo al momento della sua morte. Chi perda l'Aion muore. Ma già in Omero, e nell'arcaicità greca in genere, il senso si amplia. Aion designa l'intero della vita umana, vita non come tempo misurabile, ma come tempo esistenziale. Come tempo del nostro essere gettati nel mondo, direbbe Heidegger, del nostro esserci. C'è sempre in Aion la durata bergsoniana, il tempo che si vive. La rivoluzione per Aion è in Platone, il quale è all'origine di quell'accezione manualistica e divulgativa di cui vi dicevo. E nel Timeo che Platone estrae da Aion il suo essere Aei, il suo essere sempre, l'eternità, d'accordo. Ma è un'eternità immaginata come punto atemporale, come l'essere di Parmeni, dell'Aion di Platone, tutto insieme, ora, adesso, nunc. In questo modo Aion mantiene la propria carica vitalistica, ma è una carica che si concentra, che si puntualizza e che fa di Aion il tempo concentrato, contratto, in un punto assoluto, in un istante eterno, l'opposto di Cronos, il tempo disperso, disseminato, srotolato, come se l'eterno fosse la concentrazione della vita e il tempo la sua dissoluzione. Poi con Aristotele, compiutamente Aion, diviene l'immobile eternità e l'antitesi del Cronos umano. Evidente quindi l'evoluzione dell'accezione di Aion, dal piano biologico a quello esistenziale a quello metafisico. E i latini come chiamavano il tempo? Selezioniamo solo tre dei molti possibili vocaboli: tempus, evum, dies. Tempus, il valore primo è di porzione temporale, risiede in quella che si suol considerare la sua etimologia, dal greco temno, taglio. Se così allora tempus ha la stessa radice del latino templum. Templum è quello spazio che l'augure ritagliava col suo bastone illitus nel cielo e diceva questo è uno spazio sacro, da cui il templum, poi il tempio era derivato. Il tempio costruito sulla terra per gli dèi, la casa di Dio, ha detto qui Ravasi. per Cicerone il tempo sono pars eternitatis, un pezzo di eternità, una frazione di per sé indefinita, può essere anno, mese, giorno, istante. Tempus, datem, notai, una porzione. La riflessione linguistica sul tempo, ci ha insegnato Varrone, è importante almeno quanto quella filosofica e teologica. Tempus è il termine che in grammatica indica il tempo di un verbo, come il greco chronos su cui è rifatto, ma con in più verrebbe da dire quel senso ferreo e centripeto della sintassi che è del latino e che trova appunto il suo simbolo nella consecutio temporum. Per la riflessione teologica basterebbe Agostino: il tempo in Agostino sarà tempo del racconto, di un narrare a Dio che avviene ad tempus, secondo il succedersi di sillabe e parole, soggetto alle regole della temporalità. È un narrare a Dio a tempus e in tempore, in quel tratto di strada, quel segmento che è la vita narrata del narratore, ma è anche il tempo della parola di Dio nelle scritture. Un Dio che dice temporaliter per poter parlare agli uomini in tempore. Un Dio che si fa tempus proprio come si fa uomo. E per la riflessione filosofica insegnavano i filosofi il tempo e misura del movimento. Il tempo è impervio tema filosofico. Sul solo tempo, scriveva Seneca, guarda quante domande si possono fare, a cominciare da questa. Ma esiste di per sé o no questo tempo? Ma qui si spalanca un abisso. Agostino non è certo il primo a dichiararsi sconfitto di fronte alla domanda ontologica quid est tempus. Alla medesima conclusione, anche se certo con la medesima stessa irraggiungibile drammaticità, era arrivato Cicerone, il quale ha scritto: dare una definizione del tempo in sé è difficile. E Lucrezio rincarava: tempus per sé non est, il tempo di per sé non esiste. Altra voce principe per indicare il tempo è evum. Evum, corrispondente del greco aion, a differenza di tempus, indica evum il tempo considerato nel suo durare, nel suo fluire ininterrotto. Agostino sostiene che evum si distingue da tempus perché evum stabile est, è fisso, tempus autem mutabile, il tempo invece è soggetto al mutamento. Ma tempus indica una frazione di tempo, evum esprime un tempo considerato nella sua interezza, di cui derivano i significati particolari, allargati o ristretti, di evum, come durata della vita, età, generazione, evo, diciamo noi. L'uomo è evi brevis, per Sallustio e anche per Orazio. Da evum deriva anche l'aggettivo eternus, e soprattutto eternitas, sarebbe da dire di seculum. Seculum è la generazione sia degli animali che degli uomini. Allora, siccome la durata ideale è quella di 100 anni, seculum ha finito per indicare 100 anni, il nostro secolo. E poi nei cristiani, seculum venturum, il mondo futuro che verrà con la risurrezione, che con uno slittamento semantico poi anche present seculum, non solo quello futurum che verrà nella parusia, ma anche quello presente, terreno, per cui ha finito per significare questo mundus, questo mondo eterno, mortale, contrapposto a quell'eterno, quindi il doppio significato. Sarebbe da dire di momentum, che è l'istante. I giorni sono presenti solo una a una, istante per istante, per momenta. Momentum si fa metafora della brevità dell'esistenza, della precarietà del presente. Ma veniamo alla terza voce, a dies. Con dies passiamo all'idea della luce. Dies richiama Deus, richiama Jupiter. Dies designa infatti il giorno luminoso in opposizione alla notte. poi passa a indicare il giorno eterno di 24 ore. Quest'idea del giorno come luce è implicita in alcuni passi diventati quasi proverbiali, come l'oraziano Carpe Diem, che leggerà come epilogo la nostra cristiana Capotondi, o il virgiliano «I giorni più belli sono i primi a fuggire per i poveri mortali». Il messaggio cristiano arriverà ad annullare la validità di questi inviti a vivere nel tempo, questo invito di Orazio, questo invito che poi vedremo di Seneca. Il messaggio cristiano arriverà ad annullare la validità di questi inviti a vivere nel tempo. Agostino fa sua l'esclamazione del salmista: «Ecce veteres posuisti dies meos», non c'è più un dies da cogliere o da vivere nella sapienza, ma i dies che appartengono ad Adamo. Sono dies di per sé vecchi, perché sempre in fuga, sempre in movimento, sempre oggetti in trasformazione, e come il tempo sdilagnano l'uomo frantumandolo in molteplicità. Per questo, se Seneca invitava Lucilio a colligere, a raccogliere il tempo, Lucilio colligere il tempo, Lucilio raccogli il tempo da cum legere, mettilo insieme, raccoglilo. Se Seneca invitava Lucilio a raccogliere il tempo, Agostino prega Dio di essere lui raccolto e ricondotto a unità, a veteribus diebus, dalla molteplicità dei giorni vecchi, verso le realtà anteriori, verso l'eterno che si intravede solo al di là di ogni tempo. Ora la seconda parte, la brevità della vita di Seneca, che io amo definire il carpe diem di uno stoico, che farà l'eco al più celebre Carpe Diem oraziano che sentiremo in chiusura. La brevità della vita non è la tesi di Seneca. Seneca ha scritto, oltre a quella stupenda prima lettera di cui avete già sentito il prologo, ha scritto un De brevitate vitae, la brevità della vita, ma questa è la tesi dell'accusa. Questo dialogo è costruito secondo la causa judicialis, la causa giudiziaria. C'è un'accusa e c'è una difesa. L'accusa che viene non solo da parte del volgo sciocco, ma anche da un sapiens vir, da un filosofo come Aristotele, c'è questa accusa contro la natura matrigna. Il tempo ci ha dato poco tempo da vivere e molto agli animali a confronto. Seneca, come stoico, non poteva tollerare questa accusa, perché lo stoicismo aveva teorizzato che il vivere è secondum natura, è un bonum a prescindere. Allora Seneca si erigerà a difensore di questa accusa rivolta contro la natura sia dal volgo sciocco sia da Aristotele. Quali gli argomenti della difesa di Seneca? Al principio della bontà della natura. Come difendere la natura dall'accusa di essere maligna e matrigna. La natura si è comportata non con avarizia, non con malignitas, dice Seneca, ma con benignitas. Si è comportata generosamente. La vita, se sai usarne, è lunga. Non abbiamo poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto. Siamo dei cattivi padroni, non siamo dei buoni amministratori del tempo. Le prove, ecco la fenomenologia che fa Seneca. Seneca fa questa fenomenologia degli occupati, degli affaccendati. Noi dopo Seneca avremmo detto con un linguaggio ideologico: questi occupati sono gli affaccendati, gli alienati, contrapposto a coloro che si dedicano all'ozio, i negoziosi contrapposto agli oziosi, questi occupati. Siamo vittime dei mal, noi occupati, l'avidità insaziabile, lo zelo inutile, il bere, l'ozio, l'ambizione politica, l'avidità mercantile, la smania per la guerra, il servilismo goffo, la preoccupazione per la bellezza, la smania, la mania di cambiamento, la terribile levitas, la noia, lo sbadiglio continuo. Nessuno rivendica per sé la sua libertà, nemo se si vivindica. Nessuno rivendica sé. Prima l'ha letto Cristiana Capotondi: Lucili, vindicate tibi. questo attacco vindicativo, questo cumulo di riflessioni. Lucilio, qualcuno ti ha espropriato, ha preso possesso di te, tu rivendica te a te stesso. Tutta terminologia giuridica questa. Suus nemo est, nessuno appartiene a se stesso. Il nostro bilancio, vogliamo fare il bilancio, vogliamo fare i conti? Guardate, quell'epistola prima, come il De Brevitate, ha questo elenco delle entrate e delle uscite. Questo testo senecano è un monumento alla reificazione del tempus. Nessuna astrazione, nessuna concettualizzazione, nessuna teoria greca, ma la concretezza latina, romana, terragna. E siamo al lessico della economia e della contabilità. Computatio, il rendiconto, dispungere, fare il bilancio, ratio in pense, il conto della spesa, la iattura temporis. Dopo noi siamo la iattura. Ma iattura è il gettito della moneta, è lo spreco. Fa il bilancio dei tuoi giorni di vita. Evidente tutto questo lessico, l'anticipazione del nostro, il tempo è oro, il tempo è danaro, è vero. Era già stato detto tanto, tanto tempo fa. Il nostro bilancio è decisamente in rosso. Calcoliamo il tempo sottrattoci dai creditori, dai patroni, dai clienti, dalle donne, dai litigi con la moglie, dai castighi dei servi, dalla malattia, da un vano dolore, da una stolta gioia, da un'avida passione, da un'allegra compagnia. Capiremo quanto poco ci è rimasto di nostro. Amara la galleria degli occupati, questi identikit, chi sono questi occupati? L'effeminato, sempre affaccendato tra il pettine e lo specchio, il collezionista, il cappellone, il fanatico delle canzoni, il giocatore di pallone e di scacchi, l'abbronzato, lo sportivo, e ricorda tra inconvelate, forse preoccupata autoironia, anche il filologo. Sorprendente e sconfortante la sottovalutazione, la dissipazione, la disistima del tempo. E Seneca, per rendere questa idea, cosa fa? Usa questo prefisso negativo, dis, che indica divaricazione, dispersione, separazione, disordine, discorrere, dividere, distribuire, diripere, differre. Ammonisce per quelli che conducono una vita lontana da ogni faccenda, per i non occupati, per coloro che sono procula negozio, niente mi ha affidato ad altri, niente è sparpagliato qua e là, niente è dato alla fortuna, niente è perduto per inerzia, niente è dissipato per prodigalità, niente è inutilizzato, tutto è per così dire messo a frutto. Ci sono questi cinque martellanti nil vuol dire nilum, neppure un filo, è il filo che si vede nella stoppa, nella pula, quello lì, neppure un filino, nulla di quelli, per quelli del tempo, nulla è sprecato per i non occupati. Cosa stava alla base di questa concezione senecana? Due concetti stavano, la concezione qualitativa del tempo e la signoria del presente. C'è questa bella contrapposizione. La nostra serata si intitola Tempus del vivere. Seneca dice c'è una bella differenza tra vivere e stare al mondo. Parlando di un tale dice non ille diu vixit se diu fuit. Non è vissuto a lungo, ma è semplicemente stato al mondo a lungo. C'è una bella differenza tra vivere e essere. Questa concezione qualitativa del tempo è ossessionante in Seneca. Cogita semper qualis vita sit, non quanta. Qualis, non quanta. Qualis. Rifletti quam bene vivas, non quam dius. Qualis contrapposta a quanta vita. Il Dio contrapposto al bene. non sono né gli anni né i giorni a farci vivere a lungo, ma l'animo, né canni né dies facunt sed animus. Quello che conta non è la durata, ma è l'uso, l'utilizzazione. Non lo spazium, ma l'usus. E conclude, e qui bisognerebbe rinviare delle pagine stupende di Marco Aurelio, nil interesse inter diem et seculum. Tra un giorno e un secolo non c'è nessuna differenza, perché l'altro caposaldo concettuale, uno è questa concezione qualitativa, l'altro è la signoria del presente. Come vive l'occupatus, il tempo segmentato in passato, presente e futuro? L'occupatus non ha né tempo né voglia di ricordare il passato perché è mal impiegato e ne teme la memoria. È privilegio di una mente serena e tranquilla spaziare in ogni parte della sua vita. L'animo degli affaccendati, dice Seneca, come sotto un gioco non può voltarsi e guardare indietro. Non può ferrare il presente perché è affannato e diviso tra molte occupazioni e in ogni cosa e quindi in nessuna. E il futuro? Il futuro è l'oggetto del desiderio, della cupido o della paura e della spes. La spes per gli stoici era un valore negativo. La spes è un dulce malum, è un inganno. Ci vorrà il cristianesimo per recuperare il concetto di speranza, addirittura dalla spes contro spem paolina. Ci vorranno le ideologie moderne per recuperare la speranza. Nec spe, nec metu. Qui la saggezza ellenistica convergeva a tutte, di qualunque segno fosse. La cupido e il timore, la spes, ti turbano. Sono elementi che intaccano sia la pazzia stoica che la tarsia epicurea, di segno negativo. Non può ferrare il presente perché è affannato e diviso tra molte occupazioni, in ogni cosa e quindi in nessuno. E il futuro è l'oggetto o del desiderio della cupido o della paura del timore. Ognuno brucia la sua vita e soffre per il desiderio del futuro, per il disgusto del presente. Il futuro è l'insensata proiezione del presente. Fanno programmi a lunga scadenza, ora il maggior spreco della vita è il differirla. E questo a scippare il presente mentre promette il futuro. Il maggior ostacolo al vivere è l'attesa che dipenda dal domani e perde l'oggi. Gli occupati hanno questa tragedia, gli occupati. Dimenticano il passato, non curano il presente, temono il futuro. Di qui l'invito a non desiderare e a non sperare, piuttosto a vivere immediatamente, a vivere il presente. Di qui il comandamento di Seneca, Protinus vive, vivi immediatamente, vivi ogni istante, vivi senza perdere tempo, vivi ora, senza indugio, Protinus vive. Capitolo 9, paragrafo 1 del De Brevitate. E questo è il carpe diem dello stoico. Vi dicevo la signoria del presente, perché questa concentrazione? Perché l'istante contiene l'eternità e solo il presente esiste. Solo il presente esiste. E gli uomini liberi hanno sempre tempo a disposizione. Qui sullo sfondo c'era Platone, di fronte a quest'idea della signoria del tempo. Solo il presente esiste, così recita il frammento stoico, monon departin tonen estota. Solo il presente esiste. Sullo sfondo c'era Platone, il quale nel Teteto fissava l'antitesi fra il tempo del filosofo e il non tempo dell'affaccendato. Platone, gli uomini liberi hanno sempre tempo a disposizione, gli altri invece, quelli che si aggirano nei tribunali o altrove, parlano sempre con scarsa disponibilità di tempo, perché l'acqua della clessidra scorrendo li incalza. Questo concetto senecano della qualità del tempo ha avuto una grande fortuna nei vari moralisti dei secoli seguenti, moralisti francesi soprattutto, invece all'uomo moderno, il De Brevitate, con questi concetti, non piacerà. Non piacerà come era piaciuto a Montaigne. Perché l'uomo moderno avrà come valore il progresso, come habitat naturale il futuro, nel quale si scrivono l'ideale scientifico, l'accrescimento del sapere e le utopie, le quali svuotano e sacrificano il presente. Ma oggi, per noi per i quali i viali del futuro si sono accorciati, l'uomo dei nostri giorni, per noi, per l'uomo dei nostri giorni, che non trova via d'uscita per riscattare il presente con la proiezione del progresso o dell'escatologia, l'uomo dei nostri giorni, io credo, trova non solo sopportabile, ma addirittura necessario questo ritorno e questa fedeltà al presente, direi all'istante. Al presente, direi all'istante. Questa riflessione mia sarebbe incompleta se non aggiungessi un corollario. Questa meditazione del tempo, che cos'è? Non è che l'altra faccia della meditazione della morte. La meditatio temporis e la meditatio mortis. E Maria Zambrano ha ben detto che Seneca ha scritto una vera e propria Ars Moriendi. In Seneca c'è forte e centrale l'idea della compagnia, della compresenza, della coabitazione, come dirà Jean Cocteau, con la morte, la coabitazione, della sua azione lenta, continua, inesorabile, quotidie morimur. Si muore ogni giorno, ogni ora, giorno dopo giorno, istante dopo istante. E poi mors carpit nos non corripit. Sarebbe da farci un corso. Mors carpit nos non corripit. Cosa vuol dire? La morte non ci porta via con un gesto rapido e violente. Corripit da cum rapio. Non ci rapisce violentemente. Piuttosto mors carpit nos. Cos'è carpit? Non ci rapisce con un gesto rapido e violento, piuttosto ci porta via il rallentatore, a poco ci sfoglia, e il chicco di grano che viene tolto dal grappolo, anche qui il maestro Traina ha scritto delle pagine da mandare a memoria, come il petolo della rosa, questo è il carpere, e allora il carpe diem, che sentiremo leggere alla fine questo, cogliere giorno dopo giorno dall'etate, dal continuum, carpire, piluccare, verrebbe da dire. E questo ci riconduce allora a che cosa? Ci conduce alla Magna Questio. L'avevamo affrontato in parte in un'altra occasione. La Magna Questio di Agostino. Perché si muore? Agostino si diverte a prendere gli stoici in contraddizione perenne. Lo farà sul male, sulla provvidenza, lo fa anche sulla morte. Per lo stoico Seneca era naturale morire. Secundum natura. Tutto ciò che è secondo natura, anche Nietzsche, gli sparerà in volto su questo concetto naturale. Ma cosa c'è di naturale in tutto questo? La natura cos'ha così violenta? E Agostino aveva anticipato Nietzsche nella morte. Agostino cosa dice della morte? Cos'ha di buono, di naturale, di accettabile? Caro mio Seneca, abet enim asperum sensum et contra natura. Verrebbe la voglia di tradurre che la morte è qualcosa di osceno, di scandaloso. Asperum et contra natura, non secundum natura, né contra natura. Come si fa a non essere d'accordo con Agostino? Come si fa? Egli vede la morte come pure indiscutibile male, nulli bona est, non è un bene per nessuno. Resta allora aperta la domanda, la magna questio, per dirla con Agostino. Agostino ha posto tante questioni, però ce n'è una magna, che è questa. Perché si muore? Una domanda che può essere affrontata solo da quelli, introducendo con il saluto inaugurale la prima sera, dicevo, quelli dal pensiero lungo, quelli che Empedocle chiama idolicofrones. Noi abituati ai pensieri mignoni oggi facciamo fatica. Per rispondere a questa domanda bisogna essere attrezzati col pensiero lungo. Proviamoci un attimo. Una formulazione, a mio avviso, fulminante e memorabile l'aveva dato un medico di alcuni secoli prima di Cristo, un medico, Alcmeone. Alcmeone dice, la prende in maniera frontale la questione, non gira attorno, non è consolatorio, non trastulla, non gingilla. Gli uomini per questo muoiono perché non possono ricongiungere il principio, l'archè, con la fine, col telos. Questo è un testo, è un frammento, questo, un frammento anche chi lo date nel VI, chi nel III secolo, è una crux filologorum per i filologi. Un testo che ha faticato gli esegeti, ma si chiarisce, io credo, tenendo fermo il riferimento all'icona, all'immagine del cerchio. In esso, nel cerchio, come dice Eraclito, principio e fine coincidono. Pensateci. Completa la spiegazione Aristotele, per il quale nel semicerchio, arco di cerchio, la fine non è ricongiunta col principio, mentre nel moto circolare lo è, il principio si congiunge con la fine, e solo questo è perfetto. Cerchio era parola icona principe, la realtà più meravigliosa per Aristotele nella Meccanica, la figura più perfetta per Filone nelle Leggi Speciali. Per questo l'immortalità è cerchio e la morte il non cerchio, vale a dire l'impossibilità di congiungere il principio con la fine. Solo nella perfezione del cerchio si dà vita perenne. Per questo il cosmo, per Empedocle, è sferico ed eterno. La vita dell'uomo non si chiude nella figura del cerchio. In lui principio e fine non si toccano, sono l'alfa e l'omega. L'uomo è un cerchio mancato, incompiuto, un arco. Questo ci dice la lingua prima ancora dell'esperienza, esperienza irripetibile, appartiene a tutti, ma è irripetibile, individuale. Questo ci dice la lingua prima ancora dell'esperienza, che l'uomo è un arco. Ce lo dice la lingua ancora prima dell'idea, del concetto. Infatti, per una meravigliosa e tremenda coincidenza, per una tremenda ambiguità linguistica, la parola greca bios, accentata sulla prima vocale, bios significa vita, sulla seconda vocale bios significa arco, l'arco della vita, appunto.
Avete ascoltato Tempus, del vivere. Lezione tenuta da Ivano Dionigi il 28 maggio del 2015 in occasione della rassegna Homo Sum, i classici, 14ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.